18.39, buonasera a tutte e a tutti, ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa che va per cominciare è Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTIQ. Vi ricordo inizialmente il nostro contatto telefonico, lo 06 49 17 50. E poi subito i vari altri contatti della radio, www.ondarossa.info, che è il nostro sito internet dal quale ci potete ascoltare chiaramente anche in streaming ovunque voi siate. Vi ricordo ancora, per quanto riguarda in particolare Profondo Rosa, profondorosa.noblogs.org, il nostro blog, profondorosa@ondarossa.info, la nostra mail. E già che ci siamo, insomma, in via di così numerazioni varie, vi ricordo anche il conto corrente postale di Radio Onda Rossa, il 6180 4001, conto corrente appunto intestato a Radio Onda Rossa, ok, Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma, sul quale appunto potete sottoscrivere per continuare a dare vita alla nostra e soprattutto alla vostra radio. Allora, ancora buonasera anche allo studio.
Buonasera.
Buonasera.
E allora, così, proviamo a cominciare questa trasmissione, così, continuando questo filone di ragionamento, così, di analisi che abbiamo inaugurato due o tre volte fa. L'argomento è un po' così, l'incrocio fra il lavoro, l'attività lavorativa e non solo, e il mondo della produzione, diciamo così, in maniera un po' più allargata. E le soggettività LGBTQ, ne abbiamo parlato per due o tre settimane con Christian, autore appunto di un articolo che ci aveva insomma parecchio interessato, anche perché non ne girano tantissimi su questi argomenti, questo insomma ci interessava particolarmente, articolo intitolato Lavoro e Affetti, e questa sera così continuiamo su questa falsariga, su questa scia, andando così a incontrare un altro compagno attivista LGBTQ, da, insomma, che abbiamo sentito più di una volta da questi microfoni e da queste frequenze, continuando appunto questo percorso cominciato qualche settimana fa.
Abbiamo anche un ospite a questo punto fissa in studio che ringraziamo per la sua presenza. Come dire, gli argomenti si fanno complessi e noi chiediamo aiuto, perché insomma la discussione collettiva forse aiuta di più a sciogliere nodi che non così non ci aiuta l'accademia certo a sciogliere, e così per provare insomma a parlare con più persone possibile proviamo anche a dire molto velocemente che cosa significa soggettività LGBTIQ e produzione capitale, nel senso che si tratta appunto di soggettività, per dirla molto in breve, che non rispondono alla norma eterosessuale né alla, diciamo, dicotomia di genere maschio-femmina da una parte, né alla quella che è stata sintetizzata dai movimenti e dalle pensatrici come eterosessualità obbligatoria, cioè la strutturazione sociale attraverso il contratto eterosessuale che poi, insomma, nelle nostre società si riproduce attraverso il matrimonio o forme analoghe. Quindi, diciamo, soggettività che non stanno in questi canoni, ma che ovviamente si rapportano alla produzione, al capitale, allo sfruttamento, al lavoro, non come gli altri, perché stiamo cercando di capire le specificità, ma sicuramente non si sottraggono a questo tipo di rapporto.
Anche perché è abbastanza complicato sottrarsene, semmai.
No, è praticamente è impossibile. Esatto. Forse i castori, ma nemmeno, perché fanno le dighe.
Ok, dai, proviamo, insomma, a sentire il nostro quarto interlocutore che avremo come ospite telefonico, e vi lascio a qualche secondo di base musicale e poi rientriamo in diretta e cominciamo la trasmissione. Allora, 18:46, rientriamo in diretta, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Onda Rossa. Partiamo, insomma, con questa puntata di Profondo Rosa con appunto il nostro ospite telefonico, che, insomma, ospite non lo è più di tanto, in quanto, insomma, una vecchia talpa, dai, possiamo dirlo o no?
Una vecchia, sì, soprattutto.
Anche perché, se dobbiamo andare, cioè, pensavo prima come lo presentiamo, se dobbiamo andare a spulciare il curriculum, lasciamo perdere, non la finiamo più. Per cui partiamo, insomma, almeno dalle ultime, così, le ultime botte di vita che ci sono state, che sono in
l'ultime vecchie botte di vita della vecchia è veramente mal posta per questione, ma insomma.
Che sono senza dubbio il laboratorio smascheramenti di Bologna e ultimamente questo, così, tentativo di così, di aggregazione di varie soggettività LGBTQ in giro per l'Italia, che si rifà sotto la veste del sommovimento nazionale, esperienza, insomma, che è partita da un annetto circa. Però prima di tutto io partirei da delle questioni un po' più, così, terra terra, ovvero impellenti e necessarie, perché quando si fa, insomma, politica è necessario comunque avere, come dire, a disposizione anche dei luoghi all'interno dei quali poterla mandare avanti quotidianamente, se non altro incontrarsi e fare tutto quello che è necessario per poi dare un sostrato, insomma, a quello che è la politica quotidiana. E quindi parliamo chiaramente subito, così ce la ricordiamo, evitiamo di lasciarla nelle retrovie, di Atlantide, un luogo molto importante della città di Bologna negli ultimi anni, che così a ripetizione si trova sotto sgombero e che in questo momento nuovamente, insomma, corre dei grossi rischi.
Direi che in questo momento sicuramente siamo per l'ennesima volta in una situazione diciamo di emergenza, comunque di messa in discussione dello spazio, che continua comunque in modo strisciante da molti anni. Io mi limito a riaffermare il fatto che questo spazio è stato negli ultimi 16 anni uno spazio piccolo ma molto denso e intenso di incroci e di elaborazioni, perché è stato un po' un laboratorio in cui sono presenti gruppi lesbo-femministi separatisti, è stato il luogo in cui è nato Antagonismo Gay, in cui è nato il laboratorio Smascheramenti, in cui tutta una serie di soggettività hanno potuto rafforzarsi, potenziarsi e partire da lì per uscire poi e costruire queste reti e trasformazioni sull'esterno. Quindi sicuramente noi stiamo ribadendo in questo momento rispetto all'amministrazione comunale il fatto che non accettiamo che venga messa in discussione da una logica di bandi o di riassegnazione o di presunta, cioè che poi alla fine è sempre una logica politica, il fatto che quello spazio sia segnato simbolicamente da quelle presenze, da quelle soggettività, da quei corpi, da quelle politiche, da quelle pratiche, e che non possa essere rassegnato a nessun altro, ecco. Quindi noi abbiamo semplicemente detto che lì siamo e staremo lì, e non accettiamo nessun tipo di trattativa e di scambio o di passaggio in altri luoghi. Non siamo convenzionabili, non siamo convenzionali in qualche modo, quindi pensiamo di esserci conquistate la legittimità che viene dalle lotte, che viene dalle politiche che abbiamo fatto, di stare in quello spazio e di aprire quello spazio a tutte le soggettività, come abbiamo sempre fatto. Questa è un po' la situazione, non sappiamo bene gli sviluppi, deve arrivare una lettera, diciamo, qualcuno ha scritto già una lettera che ci inviterà ad abbandonare spontaneamente gli spazi, cosa che ci guarderemo bene dal fare.
Va bene, naturalmente insomma i microfoni della radio e soprattutto il telefono in questo caso sono a disposizione per qualsiasi aggiornamento insomma conseguente a questa lettera che vi arriverà a breve, quindi di sicuro insomma ne riparleremo poi nelle prossime settimane, quando poi di fatto insomma partirà, presumo, insomma una campagna per sostenere Atlantide. Quindi insomma
ne
riparleremo.
Avrete notizie, okay. Avrete nostre notizie.
Benissimo. E invece ecco, per quanto riguarda più nello specifico Profondo Rosa, sono diciamo insomma in apertura che sono 2 o 3 settimane che abbiamo provato ad analizzare insieme a Christian il suo lavoro che appunto è denominato Lavori Affetti, e ne abbiamo parlato insomma in maniera abbastanza ampia in 2 o 3 ore di trasmissione. Con te invece volevamo un po' partire da delle cose che sono strettamente collegate anche a quello scritto, ovvero che magari se ci racconti un po' come nasce questo percorso del suo movimento nazionale, e in particolare l'idea di che nasce penso comunque già all'interno delle esperienze del laboratorio Smascheramenti, di utilizzare l'autoinchiesta, di utilizzare delle forme così di partire da sé da un lato, ma comunque di utilizzare uno strumento che insomma all'interno dell'analisi del mondo della produzione dal punto di vista, eccola, è cascato, va bene, scusate. Ok, riproviamo subito a recuperare Renato e insomma rientriamo in diretta. We'll be right back. Allora, appunto, diciamo il bello della diretta, ovvero non riusciamo più a ricontattare il nostro compagno per questa chiacchierata insieme riguardante appunto il suo movimento nazionale, questo percorso di autoinchiesta che è stata fatta, però giustamente noi abbiamo il piano B e quindi ne parliamo con
Olivia,
ok, perfetto, dai, finalmente gli abbiamo dato una denominazione, no, figura di scherzo, che comunque in qualche modo ha partecipato almeno alle campeggi che sono state più o meno lo strumento di incontro. Dai, raccontaci magari un po' te, un po' il preambolo di tutto, okay. E poi vai.
Allora, premetto che non sarò precisa su tempi, cronologie, eccetera, però diciamo che il percorso che un po' ha portato alle ultime campeggi, all'ultima in particolare che c'è stata a Ozzano vicino Bologna appena un mesetto fa, un mese e mezzo fa, e dalla quale sono usciti dei materiali dai gruppi di autoinchiesta che si sono creati, nasce in realtà all'incirca un annetto fa. Direi che forse il primo appuntamento è stato quello con una giornata di cospirazione lesbo, frocia, trans, puta o tutto al contrario, che era stata organizzata proprio da questa rete e dentro cui sta anche Smascheramenti bolognese, che aveva appunto organizzato una giornata per parlare un po' proprio dei temi che stiamo trattando qua a Profondo Rosa, cioè ragionare insieme per dotarsi di strumenti per leggere il modo in cui oggi scusate, il modo in cui oggi il queer e il vissuto delle soggettività queer può darci degli strumenti per leggere la crisi nella quale stiamo vivendo, la ristrutturazione del mondo della produzione e delle condizioni di sfruttamento all'interno che alle quali sono sottoposte tutte quante le persone e anche le soggettività GLBTQ. E diciamo, alcune delle linee che erano emerse sin dall'inizio erano da una parte l'idea di ragionare sul fatto che è vero che le soggettività GLBTQ sono state storicamente escluse per molti versi dal mercato del lavoro o comunque invisibilizzate o discriminate all'interno del mercato del lavoro, mentre invece paradossalmente le nuove forme della produzione che mettono al centro gli affetti, il genere, la performance affettiva e in generale tutta la vita dei soggetti che lavorano, paradossalmente valorizza o mette a valore anche tutto il portato di eccedenza, tutto, parte del portato di eccedenza delle soggettività GLBT. E quindi in qualche modo da una parte i soggetti queer che intendono fare una lettura delle condizioni materiali di produzione e di vita devono dotarsi anche di strumenti per leggere queste nuove forme di messa al lavoro, dall'altra però i soggetti queer che sono stati invece storicamente come dire, in una condizione che forse per certi versi oggi si sta generalizzando, cioè quella di non essere dentro diciamo un futurismo riproduttivo, quello di cui lungamente abbiamo parlato con Christian, di non essere dentro, cioè di non essere proiettati verso un futuro in qualche modo lineare, appunto, hanno forse delle cose in più da dire anche a tutti gli altri. E da queste linee base, diciamo, si cercava di articolare un discorso che tenesse insieme comunque più in generale le vite dei soggetti queer e quindi anche le relazioni e tutto quello che di eccedente c'è nelle vite appunto di questi soggetti. Questo percorso, che è partito appunto più o meno un anno fa, in realtà a valanga si è allargato, perché da una parte si sono aggregati comunque gruppi, soggettività singole, eccetera. C'è stato un momento anche di svolta, nel momento in cui è stata fatta una lettera comune sulla morte di un ragazzo, non so se un po' di tempo fa, all'ennesimo suicidio. Ha trovato Renato?
No, dicevo qui a Roma.
Sì, all'ennesimo suicidio di un ragazzo e all'ennesima fiaccolata trasversale, in cui si diceva da una parte si vittimizzavano tutti i soggetti queer e dall'altra si proponevano politiche securitarie, c'era stata un'aggregazione intorno invece a un moto di ribellione queer, diciamo. Da questo il percorso si è strutturato attraverso vari momenti che sono stati anche, come dire, nati spontaneamente in varie città. Ci sono stati incontri a Milano, tra l'altro dimenticavo questo incontro organizzato da Ambrosia tempo fa, poi c'è stato anche un incontro a Roma dentro Quirity Orse, dentro un percorso organizzato da Che Spazio, e in particolare la giornata dello Family Day, eccetera. E poi c'è stata a dicembre l'ennesima assemblea in cui decidendo come andare avanti, siccome lungamente si era, no scusate, dopo lo Family Day si è deciso di fare una campeggia per darsi uno spazio, diciamo, più lungo per stare insieme, anche per, come dire, creare uno spazio che, proprio tenendo insieme i discorsi che si andavano facendo da tempo sul fatto che la nostra politica voleva tenere insieme gli affetti ma anche gli spazi di socialità, oltre che la militanza in senso stretto, proprio nell'ottica di come dire, cambiare anche gli stili della militanza e trovare una forma più vicina e più vivibile rispetto alle nostre vite precarie per tanti versi. E quindi è nata l'idea della campeggia. Da un punto di vista tematico, l'elemento più forte che era uscito era probabilmente quello proprio dell'autoinchiesta, che sembrava uno strumento che potesse da una parte come dire, mantenere vivo il ragionamento su tutte queste tematiche, dall'altro calarlo anche nelle nostre esperienze di vita, e potesse essere uno strumento potenzialmente di allargamento del percorso, oltre che di come dire, di un modo per trovare nuovi strumenti di lettura della realtà a partire dalle nostre esistenze. L'autoinchiesta, così come se ne era parlato, era anche un modo per autoinchiesta che naturalmente ha una tradizione di lunga data.
Sì, un'operazione appunto nel mondo operaio sostanzialmente, insomma, delle lotte operaie, ma che immagino che, presa insomma da soggettività LGBTQ queer, e appunto quando si parte proprio dal presupposto di unire tematiche di lavoro e affetti, per dirla in sintesi, avesse uno zoom più allargato rispetto, cioè quindi inserendo l'attività lavorativa nella vita più complessiva delle soggettività, immagino.
Esatto, diciamo il punto chiave probabilmente della questione era che, mentre generalmente l'autoinchiesta era stata utilizzata come uno strumento per leggere le trasformazioni del lavoro e nel lavoro, in qualche modo in mano al movimento queer e a delle soggettività queer, l'idea era riuscire a capire in che modo un'autoinchiesta più complessiva sulla vita e non soltanto sul lavoro potesse essere uno strumento anche di lettura più utile anche dentro la complessità dell'esistente e della produzione oggi, anche perché se è vero che, insomma, la messa al lavoro delle vite, di tutte le vite per tanti versi, è la cifra forse delle forme del lavoro così come in tantissime le viviamo oggi, un'autoinchiesta sulla vita poteva essere anche un modo per, non soltanto per appunto autoinchiestarci sulle nostre relazioni eccedenti rispetto alla norma eterosessuale, rispetto magari alla norma della coppia eccetera, ma anche per leggere in modo più più complesso il lavoro e il non lavoro nelle nostre vite.
Di sicuro c'è un passaggio che, se la vogliamo, se vogliamo prenderlo, insomma, a partire da quello che è stato, insomma, l'inchiesta operaia Classia, è che, diciamo, l'investimento di capitale, almeno per come viene considerato all'interno di questo tipo di dinamica, passa, no, da quello che un tempo era un luogo ben preciso, che era appunto la fabbrica, o poi quella che spesso è stata chiamata fabbrica diffusa, a volte anche la metropoli stessa, all'interno di un discorso che invece va ad investire le vite stesse delle persone, no? Le abbiamo parlato molto anche con Christian nelle scorse settimane. Diciamo, uno dei passaggi che alcune analisi vedono, almeno nel capitalismo per come lo conosciamo oggi, appunto, che la sfera produttiva va a investire proprio la costruzione dell'esistenza delle persone, non solo, diciamo, probabilmente è sempre stato così. Diciamo che in questo momento specifico tendiamo, no, a far collimare questo tipo di situazione, proprio perché ci sentiamo messi al lavoro 24 ore su 24. Di sicuro l'esperienza, insomma, delle vite precarie, chiamiamole così, poi non avendo un altro strumento di analisi a disposizione, o delle vite queer nello specifico, è quello di una messa al lavoro 24 ore su 24, e quindi da lì, chiaramente, dalla vita delle stesse delle persone si deve partire, no?
Esatto, d'altra parte partire dalla vita era anche un modo per mappare le forme di resistenza che poi riusciamo a sviluppare nelle vite, e riusciamo a sviluppare nelle vite dentro le reti di relazioni che creiamo, magari reti di relazione appunto eccedenti rispetto a la coppia, la norma eterosessuale eccetera, quindi non soltanto un modo di mappare il modo in cui siamo messi al lavoro, ma anche un modo di capire in cui riusciamo i modi in cui riusciamo a sottrarci invece a questa messa al lavoro, proprio magari grazie alle nostre forme eccedenti di relazione.
Vogliamo provare a spiegare che vuol dire forme eccedenti di relazione?
Ok. Oggi un'interrogazione, mannaggia Renato.
Allora, no, possiamo anche spiegarlo insieme, insomma, non è che lo devi spiegare tu.
No, vabbè.
Perché noi siamo, come dire, perfetto, c'hai anche le cuffie.
Hai studiato.
Ai tempi di Mike, buongiorno.
Dunque, un'altra degli argomenti forti che stanno dentro, cioè che si stanno discutendo nella rete, ma direi diffusamente nel movimento queer, ma che forse la particolarità del suo movimento nazionale è proprio il fatto di riuscire a discutere questi argomenti insieme e in modo inscindibile dalla discussione sulle condizioni materiali, sulle condizioni di produzione, sulle nostre condizioni di lavoro eccetera. È proprio diciamo le forme di affettività che possiamo definire queer, che eccedono in qualche modo la coppia. In che senso eccedono la coppia? Come la coppia è la forma standard nella quale generalmente si prevede che una persona investa, una coppia ormai non più semplicemente eterosessuale ma anche omosessuale, perché no? Perché l'omonormatività, insomma, è un tema che sicuramente avete dibattuto tantissimo anche qua. La coppia, diciamo, è lo spazio dell'affettività dove si prevede che una persona investa tutte le proprie necessità affettive, materiali, emotive, oltre appunto al luogo dell'amore, e quindi della massima dell'espressione suprema del sentimento in qualche modo. nelle reti queer uno degli argomenti invece è proprio il modo i molti modi in cui si vive l'affetto, l'amore, i sentimenti al di là di questa istituzione, perché poi di un'istituzione al fondo stiamo parlando, perché non è che parliamo soltanto di coppia in quanto forma di effettivamente di vivere gli affetti nelle singole vite, ma anche come istituzione in qualche modo riconosciuta che dà accesso a determinati privilegi e che inserisce in una leggibilità sociale le proprie relazioni affettive. E questi molti modi di vivere gli affetti non sono da una parte tutte le sperimentazioni affettive che possono contemplare la non monogamia, la pluralità dei rapporti, le varie geometrie affettive e relazionali, i molti modi di vivere in modo plurale o a più di due l'amore, ma anche tutte quelle reti di affetti nelle quali appunto circolano la cura, le relazioni, gli affetti che non necessariamente magari contemplano il sesso, ma nelle quali in qualche modo appunto tutti quei bisogni e tutte quelle aspettative che generalmente si devono essere inserite dentro una relazione a due, che è la relazione di coppia, possono essere invece risparpagliate in qualche modo.
Una relazione molti a molti.
Esatto.
Beh, quello che è sicuro è che, diciamo, in un momento come quello attuale, in cui nonostante tutto, no? Quindi nonostante comunque la norma eterosessuale, dicevi anche tu poc'anzi, insomma, ti riferivi anche a una norma omosessuale, ovvero al fatto che comunque almeno questa normatività è di sicuro collegata, no? alla coppia, nel senso che comunque il nucleo famiglia è un nucleo, come dire, elasticizzabile, cioè allargabile a tante situazioni, ed è quello che comunque all'interno, insomma, del mondo capitalistico rimane il punto focale dal quale è possibile ottenere diritti, o meglio anche la singolarità non è contemplata nel mondo capitalistico. Esiste un mondo che è fatto, insomma, a misura del mondo patriarcale che abbiamo conosciuto fino a oggi, dopodiché questo mondo, diciamo, in qualche modo si può così riplasmare, però non perdendo mai di vista, insomma, che il suo nucleo centrale e focale dal quale poi i diritti vengono emanati è appunto quello comunque della coppia, quindi che possa essere coppia di fatto, che possa essere matrimonio fra persone più o meno non dello stesso sesso o dello stesso sesso, però insomma questo è proprio uno dei punti nevralgici su quali poi si snoda proprio la costruzione delle società che conosciamo.
Sicuramente, e comunque la coppia resta anche nelle rivendicazioni molto spesso del movimento GLBT più istituzionale, comunque il cardine intorno al quale si strutturano tutta una serie di diritti ai quali le soggettività GLBT non hanno accesso nelle loro relazioni, che possono essere di coppia ma possono essere anche più complesse, e in qualche modo strutturare tutti quei diritti intorno alla coppia di fatto è una forma di, come dire, di esclusione di una serie di bisogni che manifestano soggettività GLBT o che hanno relazioni più complesse magari, o che concepiscono i loro bisogni dentro una pluralità, i loro bisogni e i loro affetti ovviamente dentro una pluralità di relazioni.
È un po', sì, quello della coppia è un orizzonte evidentemente di integrazione versus trasformazione, insomma, cioè come è fatto questo mondo oggi, è fatto così, quindi io mi inserisco in questo modo, è strutturato sulla famiglia eteropatriarcale, il meno che posso fare è levare etero e lasciare la famiglia in cui mi aggiungo anche la mia, no? Fatta da due uomini, da due donne, con i figli, le figlie. Scherzavamo l'altro giorno con un amico gay in cui si dice, insomma, lui era stato un incontro pubblico in cui c'erano molte coppie con figli di gay e di lesbiche, e si diceva un tempo la domanda che a noi gay e a noi lesbiche in famiglia faceva paura perché non sapevi mai che rispondere era quanto si sposi, adesso invece pare essere una domanda che circola con grande tranquillità. Però insomma, a parte le battute, certo, però mi sento di dover sottolineare che in Italia tutto ciò assume una connotazione specifica, perché comunque in Italia la coppia gay e la coppia lesbica ha una leggibilità sociale sicuramente, ma non, a questo non corrisponde niente, però, e quindi dal punto di vista dei diritti quindi l'organizzazione del capitale rispetto a questo è ancora un'altra rispetto ai paesi del nord Europa o parte del Nord America.
Beh,
in cui
di sicuro
invece
possiamo anche dire una cosa, che di sicuro i flussi del capitale, insomma le modalità attraverso il quale il capitale legge l'esistente lo mette al lavoro, necessitano, no, di liberare delle cose prima che ci arrivi poi nuovamente l'istituzionalizzazione. Questo è fuori di dubbio uno dei processi, se vogliamo, anche di importante motore di innovazione che il capitalismo in qualche modo ha sempre portato con sé da quando esiste. Questo è fuori di dubbio.
Ma credo invece che adesso la società italiana, rispetto, come dire, ai parametri economici a cui si riferisce su questo specifico,
ci sta lavorando, però.
Però indietro, cioè nel senso, ma proprio come paradigma che già è avvenuto in altri posti, sì, che più, sì, o meno funziona in un certo modo.
Certo.
Tra l'altro c'è una cosa interessante che ogni tanto emerge, come dire, dalla cronaca, è che molte grandi aziende, soprattutto multinazionali, che operano anche in Italia, riconoscono, grazie a alcune politiche di diversity management, diritti che lo Stato italiano stesso non riconosce. Per cui mi ricordo un po' di tempo fa è uscito su Repubblica questo articolo che diceva praticamente le aziende, il capitalismo sta dando ai soggetti GLBT, anzi ai soggetti GLP, diciamo, perché poi le T non credo che siano ancora arrivate,
sì,
sì, a essere incluse nelle politiche di diversity management.
Dipende da come si intende questa T, perché se si intende nella maniera più canonica,
ovvero platinette,
c'è una legge, no? Se si intende non il transito, ma il passaggio da un genere all'altro in un'accezione che è quello riconosciuto dalla legge italiana, sostanzialmente, cioè tu fai tutto il passaggio, ti operi, presti il tuo corpo a tutti gli interventi chirurgici che ti vengono richiesti, eccetera eccetera, fai tutto, alla fine puoi anche essere inserito, insomma, nel mezzo sei morto di fame perché nessuno,
certo,
ti fa lavorare, però
sì. Se ti dice bene, alla fine ce la puoi fare se ti normalizzi. Certamente se non ti normalizzi e se non ti dice bene, perché poi anche quando hai fatto tutto il percorso ben bene, canonico, previsto dalla 164 e tutto, non necessariamente poi gli ambienti di lavoro saranno pronti a cooptarti e darti magari anche...
O rientri in canoni, insomma, il tuo corpo è, sì, leggibile appunto come maschile o come femminile.
Esatto. Comunque, insomma, dicevo, c'è questo paradosso per cui molte aziende riconoscono dei diritti che lo Stato italiano non riconosce, e quindi in qualche modo, come dire, si guadagnano quella fedeltà che cercano dai propri lavoratori, perché come biasimare d'altra parte qualcuno che si vede riconosciuti dei diritti che nessun altro riconosce. Ultimamente anche l'Università di Bologna ha dato dei congedi di matrimonio a un, mi sembra, se non sbaglio, a un proprio dipendente che ha sposato il compagno, insomma vari,
cioè che l'ha sposata altrove, ovviamente
altrove, beh sì certamente, o qualcosa del genere. Comunque insomma è un fenomeno che effettivamente colpisce, perché
si colpisce soprattutto, a me in questo momento mi colpisce soprattutto perché mi rende più complesso leggere il paese in cui vivo dal punto di vista, come dire, del capitale proprio, no? Perché è un paese complicato da leggere, perché evidentemente ci sono varie forme di potere che entrano in collisione, che però in genere non sembrano in collisione, cioè il Vaticano e i potentati economici normalmente non sono in collisione, però certo qui si parla di
Forza lavoro, nel senso che se te poi vai a considerare insomma la soggettività LGBTQ come forza lavoro, come abbiamo insomma un po' provato a fare in queste ultime settimane, quindi la tiri fuori da tutto quello che è il contesto di come è la macrostruttura capitalistica, e vai a vedere poi le situazioni concrete delle persone. Siamo in un momento in cui la necessità di mettere al lavoro qualsiasi millimetro quadro di pelle esistente su questo pianeta, non solo di pelle, ma parliamo poi di qualsiasi risorsa, veramente dall'aria che respiriamo all'acqua che beviamo, mette nella situazione il mondo della produttività, perché in realtà non si tratta assolutamente di venire a patti, di solito è il mondo della produttività che fa da traino a poi tutto il resto, almeno negli ultimi due secoli è andato avanti più o meno così la situazione. Di sicuro non ci dobbiamo aspettare un riconoscimento istituzionale come lavoratori, lavoratrici LGBTQ da parte di uno Stato, quanto quello che sta avvenendo effettivamente concretamente, ovvero che comunque la messa al lavoro di qualsiasi sfaccettatura della vita delle persone coinvolge direttamente anche le soggettività LGBTQ, e quindi di conseguenza fa in qualche modo, come dire, esplodere questo tipo di contraddizione all'interno di una società che invece è rimasta al XVIII secolo, probabilmente sotto questo punto di vista.
D'altronde chiaramente non è una, come dire, non sono concessioni pietistiche, perché poi d'altronde, come dicevamo all'inizio, le soggettività GLBT paradossalmente sono ricercate per quello, possono essere ricercate, comunque valorizzate proprio per quel quid di eccedente che hanno rispetto a, per esempio, a un lavoratore o una lavoratrice eteronormativa. Cioè si immagina che sia valorizzabile, per esempio, siano valorizzabili per esempio le reti, o siano valorizzabili la creatività, o sia valorizzabile proprio quel quid che si immagina che nel gay, ad esempio, che è più sorridente e più creativo e più accomodante rispetto a alle situazioni lavorative, o meglio si immagina che lo sia, questo può dare all'azienda in qualche modo, oltre alla medaglietta pink.
Sì, e poi siccome appunto la storia non è fatta di passaggi netti e grandi cesure, cioè in piedi rimane anche lo small town boy di cui si parlava qualche settimana fa, cioè la persona, il gay in quel caso, comunque la persona LGBTQ che è sradicata da un contesto familiare, che quindi è più sfruttabile in tutto l'arco della sua giornata, e anche perché non ha reti di supporto e quindi può soltanto vivere insomma del lavoro, e quindi di un rapporto, come dire, sicuramente molto impari con il datore di lavoro. Insomma, sono tutte forme che possiamo vedere contemporaneamente.
Di sicuro sì, però di sicuro questo è anche uno dei punti, infatti poi magari adesso siamo un po' quasi arrivati in chiusura di trasmissione, avremo modo di parlarne anche nelle prossime settimane, di uno, penso, dei punti nevralgici che poi accennavamo qualche minuto fa, mentre si parlava appunto delle forme di autoinchiesta, di quello che è venuto fuori all'interno di questo percorso delle campeggie del suo movimento nazionale, è proprio quello di andare un po' a fare il lavoro che si è sempre fatto, ovvero partire da un'alterità, no? Da una non stare dentro a quelli che sono il normale, e quindi il meccanismo, diciamo, da una parte della costruzione culturale delle società, dall'altro della costruzione, diciamo, della produzione per come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, e quindi provare a ribaltare in qualche modo. Da una parte, cioè, le forme di resistenza diventano anche dei modi non solo per ribaltare, ma se non altro per utilizzare a nostro vantaggio determinate dinamiche. Penso che una delle cose che, insomma, delle quali si è molto parlato e che, vabbè, accenniamo solo stasera, poi magari ne parliamo in maniera più ampia, è di proprio di come queste reti, no, di costruzione affettiva eccedenti appunto la norma eterosessuale, e non solo eccedenti appunto il rapporto di coppia, chiamiamolo così, in qualche modo possono invece diventare un terreno fertile per costruire altro rispetto al rapporto di capitale, e a volte anche di come farle diventare invece anche dei salvagente, come si, delle come dire, delle forme proprio di così di paracadute rispetto a quello che, insomma, il mondo della precarietà ci offre quotidianamente.
Sì, e poi tra l'altro magari non soltanto, speriamo, delle forme di paracadute per le sfighe più gravi, ma magari anche delle reti che possono, come dire, supportare nel momento in cui si sottraggono energie al capitale, appunto, si rifiuta il lavoro, si rifiuta di fare qualunque cosa pur di avere una forma di introito, e magari proprio per soggettività che appunto non hanno la rete della famiglia, o comunque non possono per certi versi accedere ad altre forme di supporto, possono essere invece delle reti che aiutano proprio a deviare le energie verso altro di più costruttivo, magari verso la politica, per esempio.
Sì, che fra l'altro, per chiudere, ma non avere la rete della famiglia significa tante cose, insomma, significa non avere una casa a cui tornare, ma molto spesso, mi va, insomma, di sottolinearlo, significa anche essere esclusi o escluse dalle eredità familiari, no? Ora non è che noi siamo per l'eredità, io penso che l'eredità,
insomma, se mi arriva,
penso che di per sé sia un furto che andrebbe gestita in altro modo questa cosa, ma nel momento in cui la società è strutturata sull'eredità, essere, come dire, soggetti eccentriche molto spesso comporta, è una scelta che comporta delle, certo, conseguenze, conseguenze che a volte sono anche, cioè molto spesso, per la verità, perché poi, insomma, parliamo di vita vissuta e di persone incontrate e di esperienze fatte, significa anche questo, e quindi, insomma, significa molto, ecco, essere esclusi dalle reti familiari.
Eh sì, è esattamente così. Io per stasera la chiuderei qua, nel senso che ne abbiamo già dette tante.
Se poi il nostro ospite telefonico, cioè il telefono evidentemente
vabbè,
è andato,
diciamo, ce la siamo cavata egregiamente anche qui da studio, sicuramente. Non lo so, io, insomma, rimanderei la continuazione di questo dibattito alla prossima settimana, quindi a giovedì prossimo, sempre intorno alle 18:30, sempre agli 87.9 di Radio Onda Rossa. Insomma, speriamo di riuscire a coinvolgere anche i compagni e le compagne del laboratorio Smascheramenti. Non so se riusciamo anche a coinvolgere anche qualcun altro in studio o telefonicamente. Insomma, l'idea è proprio quella di allargarlo, questo dibattito. Noi in qualche modo, come dire, stiamo un po' partendo da quanto bolle in pentola negli ultimi tempi, per provare, insomma, a fare un discorso quanto più sensato possibile rispetto a queste dinamiche. Chiaramente anche lo 06 49 17 50 e anche la mail profondorosa@ondarossa.info sono a disposizione per qualsiasi contributo, qualsiasi idea o così critica a quanto andiamo dicendo in queste trasmissioni. E niente, per stasera vi salutiamo e ci diamo appuntamento a giovedì prossimo.
Ciao.
Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao.